cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Giovedì 12 dicembre, questo è il sommario del giorno dopo la partita vinta dalla Juventus contro il Manchester in Champions League. Buona giornata, cose di calcio. Una Juve compatta e determinata affonda il Manchester. Di Gregorio pazzesco, Gatti alla Chiellini, Locatelli essenziale, ma non solo loro hanno aiutato la Juve a vincere. Vlahovic nel 2024 è il giocatore che ha segnato più gol, 22 al momento in tutte le competizioni, giocatore naturalmente della Serie A. Qualificazione certa a gennaio, due partite per puntare le prime 8 della competizione. Buona giornata, ben trovati, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto, che avrete la voce come il sottoscritto, perché è stata una partita in bilico, equilibrata, dove abbiamo subito, dove ci siamo difesi, dove abbiamo osato, dove siamo riusciti anche a portare a casa il risultato. Non benissimo il portiere avversario in generale, ha stupito anche la sua presenza al posto del consueto portiere titolare del Manchester. Molti problemi per un Manchester più psicologici di squadra che non nei singoli, perché abbiamo visto qual è la forza, ma si è spenta forse la fiamma che ha portato tanti successi in Premier League e non solo sotto la gestione di Guardiola. Mi è sembrato un passaggio di consegne, perché effettivamente la qualità, il tentativo, l'approccio alle partite delle due squadre con tutte le difficoltà sembrano molto simili. Poi la Juventus ha giocato un po' all'italiana, ma tiene più alto il baricentro, cioè non è un pullman davanti alla difesa, non è una difesa blindatissima con 6 o 7 giocatori davanti alla linea di porta, ma sostanzialmente ben compatta. Dallo stadio lo notavamo questo, tra i reparti, tra i giocatori dello stesso reparto. Il fatto che Vlahovic, io non continuo a sostenere una tesi a me cara, continuo a dire che meglio lo si mette nelle condizioni e più imparerà anche lui, migliorerà dal punto di vista tecnico, è un giocatore che può vestire da titolare la maglia della Juventus. Chiaro, sta patendo, e lo dobbiamo ammettere, è stravedo per le caratteristiche del giocatore, e non penso né al valore pagato, cioè all'ingaggio, al costo del cartellino, ma penso alle caratteristiche del giocatore, che non viene mai cambiato, non perché sia il cocco dell'allenatore, perché gli allenatori sanno quali sono i giocatori che possono fare la differenza, eventualmente il piede, il tiro, il posizionamento, l'intelligenza. Spostandosi si spostano due giocatori con lui. Chiaro, ieri sera Koopmeiners ha sbagliato molto di più, forse la partita peggiore dal punto di vista numerico e qualitativo delle sue giocate. Non certamente sufficiente, ma attenzione, torno su Vlahovic, voglio vedere una squadra che poi dovrà rinunciare a un Yıldız piuttosto che a un Consensao, a dire il vero, che fa lottare in mezzo al campo Thuram, utile, ma avete visto, con la stanchezza degli avversari, con la lucidità di chi è entrato, il gol all'americana, come l'abbiamo definito in sala stampa, il gol all'americana ha tagliato definitivamente le gambe, il 2-0 ai nostri avversari. Ci sono tanti aspetti positivi di una squadra che gioca all'italiana, che non ha ancora quel ritmo superiore a tante squadre europee, ma che forse sa, tra infortuni e chiaramente situazione di gioco che deve migliorare, che quella però è la strada da prendere. Si può migliorare se queste sono le premesse. Le vittorie aiutano. Provate a immaginare oggi la sconfitta al di là della classifica. Restiamo lì, siamo qualificati, abbiamo un turno preliminare certo. Si potrebbe pensare di fare, base anche agli incroci delle altre squadre, siamo a 2 punti praticamente dall'Inter, che è nel gruppetto delle 8. Siamo però davanti di poco a quelle due squadre che dobbiamo ancora affrontare, quindi capite che pensare di avere la pancia piena vuol dire peggiorare la classifica, vuol dire rischiare un incrocio più difficoltoso e tanti altri discorsi. Vincere aiuta a vincere, tornare a vincere fa capire che ci sono delle buone potenzialità, che il progetto è giusto, chiaramente. Le critiche fatte fino a ieri, le fotografie registrate, scattate fino a ieri, all'altro ieri, denotano che forse la critica lancia anche dei messaggi, anche all'interno dello stesso gruppo. Vlahovic l'ha detto ieri sera in qualche televisione: dopo Bologna ci siamo guardati negli occhi, abbiamo parlato, perché ogni tanto si sottovalutano questi aspetti. Si vedono tutti i giorni, non si parlano. Bisogna parlarsi in un certo modo. Deve esserci un po' il leader che parla, che dice le cose, i leader o chi la pensa così, l'allenatore. E ieri mi ha colpito, perché questa è anche la forza di Thiago Motta, che poi in conferenza stampa attenua e gestisce, vorrebbe gestire anche lui tutta la comunicazione sua, attorno, sopra e sotto, no? E fa bene per certi versi, ma sotto sotto, ieri il messaggio che è partito da tutti, e poi ascolteremo qualche passaggio, McKennie che abbiamo registrato e faremo sentire, Thiago Motta in un post conferenza dopo tanti pezzi di conferenze stampa con altre domande, perché il bello della democrazia è che tante domande magari aggiungono anche succo e senso, ci ha parlato dell'essenza del gruppo, quel gruppo che va aiutato a crescere, quindi va difeso, che gioca un po' più in difesa rispetto a quelle che potrebbero essere le caratteristiche di una Juve magari anche solo tra qualche mese. Però i conti si fanno dentro e fuori il campo, chissà cosa rappresenta dal punto di vista economico-finanziario questa vittoria. E noi è giovedì, calza pennello, abbiamo con noi Gabriele Lamonica, MF Newswires, Economia Juventus, inizia la lezione, buongiorno.
Ciao, grazie, buongiorno. Beh, questa vittoria significa tantissimo, guarda, oggi tra altre cose,
sì, dimmi.
Cosa che non sempre capita, questo il risultato di campo ha un riverbero anche sulle quotazioni di borsa, perché oggi il titolo sta andando molto bene in borsa, segno che evidentemente qualcuno sta approfittando, cioè ha visto in questa vittoria un segnale di mantenimento di quelli che possono essere gli obiettivi e sta anche comprando qualche titolo in più sul mercato. Certo, dal punto di vista della visibilità è stata una vittoria molto importante, perché ho ottenuta contro una squadra di grande brasone, perché ho ottenuto in un momento molto complesso. Poi, chiaro, sono sempre a 2 milioni e 100, perché con ogni vittoria in Champions si guarda 2 milioni e 100, ma comunque li avvicinano al raggiungimento di uno degli obiettivi della stagione, che, ricordiamolo, almeno dal punto di vista formale, poi sai sostanzialmente le cose che possono cambiare, ma dal punto di vista formale uno degli obiettivi di Thiago Motta è di superare il girone e quindi poi arrivare agli ottavi di Coppa dei Campioni. Quindi questo obiettivo, diciamo così, facendo gli scongiuri, ma con un po' di ragionevolezza, dopo ieri è un po' più vicino.
Assolutamente, assolutamente. Senti, Gabriele, rimanendo sempre in campo economico, chi è secondo te, sicuramente l'avrai studiato non in queste ore, ma in generale, chi è l'investitore medio che il giorno dopo una vittoria come questa può andare ad investire, crede? Cioè, è quello che è juventino dentro in tutto e per tutto e quindi pensa quasi di aiutare la squadra per fare ancora meglio? È un investitore finanziario? Chi normalmente ha più fiducia oggi e mette del capitale all'interno di un club quotato in borsa?
Reagire a una vittoria singola, benché rappresentativa, sì, è una caratteristica tipica esclusivamente del tifoso. Per cui okay, è magari qualcuno che dice, allora vedo che qualcosa si fa, allora magari uno è tifoso come approccio di investimento, perché altro non potrebbe essere, o magari poi dice, sai, approfitto perché vedo che potrebbe essere raggiunto l'obiettivo, allora compro qualche titolo in più, così magari faccio media e media con quelli che ho, abbasso il prezzo di carico, insomma uno può ragionare in entrambi i modi, ma comunque la reazione...
E poi magari a un certo punto vendo anche...
Qualche volta sì.
A qualche volta sì, c'è chi
si gioca
consapevolmente. Il tifoso è un missionario. No, dammi la definizione, questa è bellissima. Il tifoso è un missionario. Anche perché ci siamo anche noi tra i missionari, giusto?
Tu compri il titolo di una società che, quando tutto va benissimo, fa un piccolo utile o fa anche un grosso utile, ma che distribuisce solo in minima parte perché il resto va rafforzato la squadra, per cui tu puoi al massimo della tua, di quello che puoi ottenere è un aumento del titolo perché il titolo cresce della squadra. Da un punto di vista dei dividendi è molto improbabile che ti possano dare dividendi ricchi nel corso della storia, perché tu compri perché sostieni l'idea fondamentalmente, poi chiaramente è soggetto logico del risparmio, quindi tutto quello che vuoi, però se io dovessi consigliare un titolo per speculare dei soldi, insomma, fondamentalmente non ci metterei un titolo di una squadra di calcio, ecco tutto qui.
Allora, mi sposto un po' nella nostra suite di Radio Bianconera, gli amici che ci seguono, no? Perché a volte si mettono in discussione un po' tutte le cose, poi se uno se, cioè, siamo legati ai risultati, è vero, però poi bisogna analizzare l'utilità e il rendimento dei singoli. Se questa partita, e poi arrivo a quello che ci stanno dicendo e rispondo anche a qualcuno che dice tempo sprecato discutere sul giocatore, ho messo in evidenza Gabriele, tanto per essere chiari, c'è un rinnovo di un contratto, quindi che è la cosa principale, se avverrà, se accetterà la spalmatura del suo ingaggio, se no verrà messo sul mercato, però è un giocatore, Vlahovic, abbiamo trovato questi dati, nel 2024 giocatore che ha segnato di più gol, 22, in tutte le competizioni, giocatore della Serie A ovviamente. Troppe chiacchiere inutili su Dusan. Tanto a 12 milioni, giustamente, non lo tengono. È tempo sprecato anche discutere del giocatore. Allora, noi intanto discutiamo, no, perché è un tema libero, ma soprattutto per far capire che non abbiamo di fronte quello scarsone che se non avesse segnato sarebbe da scaricare o meno. Pone degli interrogativi. Vale 12 milioni? Qualcuno gliel'ha dati della vecchia gestione. Accetterà di spalmarlo, però prima di privarsene, non so, è un ragionamento sensato questo che fanno in società?
Allora, cominciamo a dire, Vlahovic è stata un'operazione che è stata fatta in un momento di necessità, cioè fu fatta in un mercato di gennaio, quando sembrava che fosse l'unica finestra possibile per comprare un giocatore, proprio è stato un giocatore che è stato sicuramente strapagato, perché è stato preso in un momento in cui tu hai bisogno di comprare e il venditore poteva non vendere, okay?
Quindi errore da non commettere un'altra volta, lo dico, se questa è la verità, come credo, cioè non credo, come è la verità, nel momento in cui 3 mesi prima se ne andò Ronaldo, giusto?
Sì, ma ragazzi, Ronaldo se n'è andato e noi non avevamo, sapevamo che se ne sarebbe andato, non avevamo il sostituto pronto, avevamo preso Ken all'ultimo giorno di mercato, siamo un cavallo di ritorno con tutto quello che questo comporta, e all'epoca siamo così, era un po' allo sbando anche dal punto di vista di gestione del mercato, non dimentichiamo,
esatto.
Cioè che noi abbiamo pagato Locatelli 40 milioni, che era esattamente la cifra che loro volevano. Ora, se io dico, cioè, erano campagne acquisti fatte veramente in maniera un po' così, un po' improvvisata. E chiaramente lo stipendio a salire, quello sì, quello è sicuramente molto alto, ma è anche figlio di un'epoca che non c'è più, come ad esempio i soldi che il Napoli pensava di poter prendere vendendo Osimhen, che non ha ottenuto perché quell'epoca in qualche
modo... È stato costretto a parcheggiarlo in prestito. Intanto, sottolineiamo, errori da non commettere più. Motivo per cui magari stesse defezioni quest'anno, siamo legati a un solo nome di un attaccante, sottovalutando l'infortunio magari di Milik. Passando invece al concetto sul giocatore, è un giocatore che messo nelle giuste condizioni con questi numeri tu terresti, non terresti, o dipende tutto solo da questi costi eventualmente?
Con 12 milioni di stipendio non lo terrei io, ma non può tenere la squadra. Se si riduce l'ingaggio, sicuramente lo terrei. È un ragazzo, Vlahovic è un professionista eccellente, è un ragazzo d'oro, ma è un ragazzo che deve essere, secondo me, affiancato in maniera permanente da un mental coach, che non vuol dire che è qualcuno che ha bisogno, qualcuno che gli dà anche la testa. Ricordiamo che Leonardo Bonucci se l'era chiata da solo questa cosa, perché riteneva di averne bisogno e gli effetti si sono visti, ma in tutte le squadre americane, di football americano, di baseball, di basket, esiste il mental coach, che è un professionista che è permanentemente accanto agli atleti. Lui Vlahovic ha un problema, secondo me, molto evidente di emotività. perché è uno che vuole dare molto, è uno che ci tiene, ma ci tiene veramente visceralmente. È chiaro che poi, essendo anche molto strutturato, poi quando magari fa delle prestazioni meno all'altezza, diventano magari anche molto goffe e molto brutte da vedere. Però comunque, per esempio, ieri ha fatto una partita maiuscola, anche solo per il modo in cui ha tenuto alta la squadra, senza contare che...
Per come ha lottato, sì, vero guerrigliero.
Anche perché il 2-2 con il Bologna lascia da un suo cross. Ieri ha fatto un gol che era con un colpo di testa veramente da grande attaccante in mezzo a due difensori. E quindi poi altre volte fa delle prestazioni che sono veramente da piangere. Però sicuramente se si riporta in un albero, in un contratto, nella media della squadra, io lo terrei. Però chiaramente il parco attaccanti è totalmente da ricostituire dal punto di vista numerico, perché comunque io temo, mi auguro di sbagliarmi, ma sono Milik, è un lungo degente ed è uno che continua poi a farsi male nel farsi male. Come puoi affidarti per come backup di un'intera stagione a un soggetto così? Questo io non lo so, ma sicuramente qualcosa l'ha fatto.
Certo. Senti, torniamo alla nostra rubrica, caro Gabriele, la Monica di MF News Wires. Che cos'è un bilancio? Prego.
Professore, dico, mi dica.
Ecco, ok. Mi dica se ha studiato, allora. Avanti, andiamo in ordine, per ordine. Bilancio non finanziario, perché se abbiamo parlato finora di bilanci finanziari, quelli approvati, giugno, fair play, ne chiacchieriamo anche... il mercoledì con un docente universitario di identità bianconera, ma con te vogliamo approfondire questo discorso sul non finanziario. A cosa devono stare attente anche le società?
Allora,
la
dichiarazione non finanziaria, che tecnicamente si chiama DNF, io devo farla per due motivi: primo, perché è quotata, perché tutte le società quotate devono farla, sia perché è una società di interesse rilevante. Allora, fondamentalmente nella vita di una società, oltre alle finalità economiche e finanziarie in senso stretto, quindi produrre utili, produrre ricchezza, ci sono, le società vanno a impattare su diversi aspetti della vita della comunità. Un aspetto ambientale, un aspetto sociale, e poi comunque hanno anche un ruolo sociale che comunque che deve prevenire atteggiamenti non leciti come la corruzione, deve essere... chiaramente mettersi in linea a quelli che sono valori umani con quelli dei diritti umani, e soprattutto poi deve avere una gestione del personale in linea con quelli che sono gli standard maggiormente etici. Quindi ricapitoliamo: dal 2016 è obbligatorio per tutte le società quotate bancarie, assicurative, rilevanti, e per le PMI grosse, quindi quelle con più di 250 dipendenti, c'è l'obbligo di redigere questa documentazione.
Nel calcio quindi solo le quotate, giusto? Ho capito bene? Le squadre di Serie A.
A meno che non ci sia una società con più di 500 dipendenti, sì. L'obbligo ce l'hanno Inter e Lazio. Quindi cosa vuol dire? Noi dovremmo dire cosa abbiamo fatto nel corso dell'anno per ridurre il nostro impatto ambientale, il carbon footprint, per cui quali misure sono state messe in corso per ridurre l'impatto ambientale, che possono essere eliminato tutti i bicchieri di plastica monodose dallo stadio, usiamo soltanto energia da fonti rinnovabili, e questi obiettivi sono obiettivi crescenti nel corso dell'anno. Posso anticiparti che uno degli obiettivi molto ambiziosi che ha la Juventus è quello di cominciare a diminuire l'impatto ambientale derivante dal fatto che i tifosi vengono da più parti della regione e dell'Italia. Questo lo farà chiaramente cercando di creare una viabilità che induca le persone a lasciare magari la macchina, alcuni parcheggi, e andare allo stadio con mezzi pubblici, sempre che questi mezzi pubblici siano chiaramente affidabili, quindi non debba stare un'ora o due ore bloccato nel traffico prima e dopo la partita.
Sarebbe interessante proprio a livello generale questo aspetto legato ai grandi eventi, lo vedo il tentativo. Non bastano solo dei cartelli davanti allo stadio, onestamente. Perché poi...
è una cosa molto articolata, perché poi chiaramente è un progetto questo che mette in pista anche tutta la città metropolitana di Torino, sì. E tutte quante le aree conseguenti.
Guarda, girando un po' quest'anno più in Europa, vedo che ci sono impianti serviti perfettamente dai treni utilizzati come metropolitane, cioè ce n'è uno ogni 10 minuti, 20 minuti, vanno avanti fino alle 2 di notte quando c'è un evento sportivo, diversamente da quando ti trovi in mezzo alla strada a chiedere l'autostop, a fare l'autostop perché taxi non ce ne sono in abbondanza durante questi eventi, parlo di tante città, purtroppo anche Torino. Ma al di là di questo, perdonami, concludi pure.
No, quindi questo aspetto, l'aspetto ambientale è quello più visibile, no? Perché fondamentalmente l'aspetto dove tutti sono più attenti. Poi c'è anche molto l'aspetto di gestione del personale, perché praticamente le città devono far vedere come nel corso dell'anno hanno messo in atto delle pratiche, delle best practice per migliorare la qualità della giornata lavorativa del personale, quindi migliorare anche la qualità della loro vita all'interno dell'azienda. E poi comunque c'è tutto l'aspetto sociale, per cui
esatto,
le ricadute sociali che ha la Juventus all'interno del territorio, cosa fanno all'interno del territorio per migliorare l'aspetto sociale, l'inclusione, la possibilità di creare momenti inclusivi per ragazzi con disabilità, stiamo parlando magari anche di persone che hanno dei problemi, quindi l'impatto che non tutto ciò che non è quantificato da un punto di vista dei ricavi, perché non ha un valore intrinseco da un punto di vista monetario, ma che ha un valore molto ampio, molto importante per la credibilità della società.
E sappiamo che questo è il momento per parlarne, per sintetizzare quali sono e devono restare o essere gli impegni, e magari ce ne parlerai nelle prossime settimane, Gabriele. Senti, l'andamento della Juventus, cioè ha speso tanto quest'estate, ok, per rivoluzionare il parco giocatori, seppur con strategie che io condivido. Il fatto che la Juve possa anche spendere tanto o poco, ce lo chiedono da casa, in prospettiva, no? Non c'è il blocchetto degli assegni a disposizione per Giuntoli, è legato un po', cioè il tifoso juventino è un po' preoccupato dalla situazione Stellantis. Ci fai un po' chiarezza e poi ti saluto proprio in un minuto?
Ma no, Stellantis non c'entra assolutamente nulla, nel senso che comunque Stellantis e sta la Juventus sono entrambi sotto lo stesso cappello, che è quello di Exoro, che è una holding, per cui non sono connesse direttamente. Evidentemente, tra le altre cose, la Juventus nel parco investimenti di Exor è come per quello che per noi può essere un buono pasto, cioè percentualmente una cosa assolutamente quasi invisibile dal punto di vista dei conti. Chiaramente Exor, essendo quotata, ha tutta una serie di obblighi di contabilità.
Anche lei, chiaro.
È evidente che se il valore della quota di Stellantis scende, scende anche Cosentonab, Net Asset Value, che è il modo in cui i fondi quantificano la loro ricchezza e quindi in qualche modo risolva in sofferenza. Ma diciamo che la capacità di investimento di Exor non è intaccata dall'andamento di Stellantis, perché Exor ha anche una serie di altre partecipazioni che compra e che vende e ha anche una serie di possibilità di investire ulteriormente. Quindi, facendo gli scongiuri dovuti, qualora la Juventus dovesse avere bisogno di un nuovo aumento di capitale, sempre nell'ordine di quei 200-300 milioni, la fatica che sta incontrando Stellantis e tutto il settore altro non dovrebbero impattare in nessun modo.
Non impattano, però naturalmente incidono a livello decisionale, strategico, a 360 gradi.
È un momento complicato, sicuramente.
È un momento complicato, non solo per questo mondo legato alla famiglia Agnelli, ovviamente, e il Can. Grazie Gabriele, abbiamo parlato un po' di Juve, della vittoria, adesso entriamo nel merito entrando in una redazione come quella di Tutto Juve. A te grazie, alla prossima settimana e buon lavoro. Grazie a Gabriele La Monica, come sempre un po' di temi economici volutamente tenuti, cioè spiegati da professionisti qualificati.
La prima radio sportiva del mondo bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati allora, cose di calcio. Tra poco entriamo nella redazione di Tutto Juve, tanti argomenti. Ieri ai nostri microfoni hanno parlato Thiago Motta, dopo essere stato in sala stampa. Ha parlato anche McKennie, l'abbiamo ascoltato poche volte direttamente. Due passaggi importanti, ascoltiamo il primo.
Certo, una vittoria di gruppo, perché ha parlato, la squadra ha parlato ieri, devi fare più, devi stare più connesso. Ho penso oggi hai visto così, tutti fai corsa, tutti fai contrasti, andare in avanti, andare indietro, così è molto bello vedere.
Così è molto bello vedere uno dei due passaggi, due o tre passaggi in italiano. Poi ha preferito naturalmente approfondire qualche sfumatura della partita in inglese, lo capiamo, anche se oramai da un po'. Molti tifosi dicono: ma alla fine doveva andare via l'anno scorso con Allegri, quest'anno anche con Thiago Motta, due società diverse, due allenatori diverse. Capite che ci sono dei giocatori, non dico insostituibili, perché se riteniamo McKennie insostituibile non è vero, però molto pratico, ha una capacità, cioè si porta veramente via, come dice Thiago Motta, giocatori appresso. E poi al di là di questo gol davvero bello, cioè, voluto anche per il posizionamento, cioè dal suo momento, ecco perché avevo ipotizzato la mottata il giorno prima di un inserimento di McKennie al posto di Thuram, no? Serve Thuram, non dicevo al posto di Thuram, dico una bugia. Serve uno come McKennie, se sta bene. Pensavo naturalmente ci fosse Cambiaso, che ha stravolto un po' l'assetto dietro, quindi non si è permesso di aggiungere anche McKennie da subito. Però avete visto che poi il cambio è arrivato togliendo, modificando con Consensao e Thuram, quelli che avevano dato molto, profondità e sostanza, anche se un po' disordinata quella di Thuram ieri sera. Tra l'altro saluto papà Lilian, che ho incrociato ieri sera e ci segue ogni tanto, quindi attenzione a quello che diciamo, Thuram, lo sappiamo benissimo, ma diciamo sempre la verità e nel rispetto di tutti, chiaramente. E dico che quindi è un giocatore che con gli inserimenti, più che quando fa la prima punta, perché gliel'ha fatta anche fare, con gli inserimenti è andato a rimorchio di UEA, che ha sbagliato in quella circostanza, ma ha rimediato mettendo un pallone in mezzo dove non si è fatta trovare pronta la retroguardia del Manchester. Si arriva bene, come no. Allegri non considerava Morata un bomber e pretese Vlahovic e Zaccaria. Infatti Morata per me da solo sarebbe peggio, se vuoi un giudizio tecnico, sarebbe peggio di Vlahovic da solo, onestamente. Quindi cercavi un attaccante vero, perché con un'altra punta, e certo che con Ken poteva essere qualcosa di diverso, il progetto tecnico ha una sua funzione, ma se poi vanno a chiedere e costa troppo, gli dai 12 milioni, per me resta il problema di una società che aveva perso un po' il pallino della gestione. Quella gestione è stata cancellata, e non proprio solo per cattiveria, solo che certe cose non vi va di sentirle dire, e quindi è colpa di Allegri. Va bene, è colpa di Allegri, perfetto. E ci sta, perché se uno ha delle pretese magari può averle, no? Ma che Allegri non vedesse Morata mi sembra un'altra di quelle favolette, che ognuno può credere a quello che vuole, ovviamente. Io che so come sono andate le cose, o quantomeno intuisco dai ragionamenti che mi fanno in tanti, che è più diverso da quello che dici, che dice, naturalmente le sue fonti le conoscerà lui, se vogliamo credere che è colpa di Allegri, ieri non funzionavano due seggiolini allo stadio e sarà stato colpa di Allegri, probabilmente, onestamente. Andiamo, ci spostiamo invece da Thiago Motta, così sentiamo le similitudini del ragionamento, che ci fa capire che in questo momento... Questo intanto sto rivedendo la grande parata di Gregorio. Anzi, guarda, fai con calma, Yves, perché ho recuperato le contropagelle di Marco Sanfelici, che abbiamo pubblicato già ieri sera ieri sera su Bianconera News, però inedite naturalmente quelle per i marziani, la pagella per i marziani. Forse a Manchester sottovalutano l'azzardo di presentarsi all'Allianz Stadium vestiti di granata.
Il colore... Già stamattina dicevano sta cosa qua.
Sì, ma lui l'ha scritta già ieri sera, in esclusiva per Bianconera News. Il colore desta nelle menti dei ragazzi reminiscenze derbistiche e come per incanto si ripete lo score con un risultato all'inglese. Perfetta quadratura del cerchio. E poi, questo me l'ha mandato in privato, e poi buonanotte Paolino. Ok, abbiamo l'ospite? No, abbiamo Tiago Motta.
Sì.
Che ospite, comunque. Facciamo finta che ci sia Tiago Motta, andiamolo ad ascoltare cosa ha detto ieri sera.
No, secondo me quando uno deve fare, quando deve lavorare tantissimo, quando deve fare le cose nel modo giusto, poi la soddisfazione è più grande sicuramente. Oggi abbiamo affrontato, come ho detto già prima e voi lo sapete meglio di me, una grande squadra che negli ultimi anni ha fatto delle cose straordinarie. Noi li abbiamo affrontato bene, abbiamo vinto meritatamente, adesso fa parte del passato, dobbiamo recuperare e dobbiamo preparare già la prossima partita importante sabato in campionato, che l'affronteremo come sempre al massimo, anche perché non vogliamo rimanere nella situazione che siamo adesso e vogliamo cambiare.
Mister, la prima cosa che ha pensato è la vittoria, la qualificazione, finalmente la vittoria, che cosa?
No. Ho pensato e sono soddisfatto del lavoro fatto della squadra, del lavoro fatto dei nostri giocatori, del lavoro fatto da parte di tutti, non solo loro, perché loro vanno e sono i veri protagonisti, come l'ho detto sempre e continuerò a dirlo, perché non è facile per loro, stress fisico ma soprattutto stress mentale, e giorno dopo giorno lavorare nel modo che stanno lavorando con un grandissimo atteggiamento di voler migliorare, di voler fare quello che sono nelle aspettative che non sempre siamo stati capaci di arrivare, affrontando una situazione o la situazione nostra attuale nel modo giusto, ma tante le persone che lavorano nel club, sia la parte medica, la parte della performance, le stesse comunicazioni, che andando tutti nella stessa direzione per mettere questi giocatori nel modo migliore per entrare in campo, e che poi è una cosa bellissima perché poi loro ci danno queste emozioni sia noi internamente nel club ma sia all'esterno ai nostri tifosi, che se lo meritano, perché anche lì un'altra volta sono venuti oggi a sostenere la squadra, a trasmettere grandissime energie. È stato un ambiente fantastico oggi, che è per questo, anche per questo che facciamo il nostro lavoro, per vivere delle emozioni e di ambienti come abbiamo vissuto stasera, grazie al lavoro di questi ragazzi che si stanno impegnando tantissimo.
Come avete sentito, quando c'è parla, noi non abbiamo ipotizzato che non ci fosse, domanda diretta e risposta, e avete visto con quale profondità nel raccontarci un'emozione importante, simile a quella di molti di noi, se non di tutti, a dire il vero, per aver battuto in un momento importante il Manchester. C'è Yves che vuole dirmi qualcosa.
No,
che
la mia domanda, dopo sì. La conferenza con Yildiz, no? Non sì. Ti ha segnato sul suo libro nero?
Assolutamente no.
Peccato.
Assolutamente no. Domanda lecita, risposta lecita. E quindi ognuno fa il suo lavoro. E come vedi, ieri sera, nel faccia a faccia senza Yildiz, se no avremmo richiesto a Yildiz... No, c'è molta serietà e un buonissimo rapporto, ci mancherebbe. Volevo raccontarvi un po' di numeri. La Juventus è rimasta imbattuta in tutte le ultime 6 sfide contro il Manchester City. 4 vittorie e 2 pareggi. Fino a ieri erano 5, l'avevamo detto nel prepartita, trovando il successo in tutte le 3 più recenti. Quindi le ultime 3 volte, l'ultima era capitata 9 anni fa, abbiamo battuto il City. Di nuovo clean sheet, la Juventus ha tenuto la porta inviolata in una gara casalinga di Champions per la prima volta dall'8 dicembre del 2021 contro il Malmö 1-0. Quindi ieri sera batti, prestazione di compattezza, risposte importanti del portiere. Certo che nel calcio se non entra anche il Bologna, Skorupski ha fatto delle parate incredibili. siamo stati ordinati, disciplinati, loro un po' leziosi, voler entrare tante volte in area di rigore e pensare di metterla dentro senza la densità in area dei nostri è un po' presuntuoso, soprattutto se non sei più quella scheggia nel pensare e nel concretizzare. Però detto questo, abbiamo battuto una signora squadra. Quello di Weah per McKennie è il terzo assist di un giocatore subentrato dalla Juventus, fornito a un altro subentrato in un match di Champions League. Allora, i precedenti sono stati Ealing Junior per Milik nell'ottobre del 2022 contro il Benfica e Morata per Sturaro nel febbraio 2016 contro il Bayern. Mi sembra il Bayern Monaco. Per quanto riguarda Dusan Vlahovic, è il giocatore di Serie A che ha segnato più gol tra tutte le competizioni da inizio 2024, 22 reti per lui in questo anno solare, e per la prima volta non c'è neanche l'attaccante dell'Inter. Il centravanti serbo ha segnato in due incontri consecutivi di Champions, tra l'altro, e questo è un altro dato, a mio avviso, importante, ma sicuramente da mettere in evidenza, che con Allegri o senza Allegri, con la squadra dell'anno scorso e con la squadra di quest'anno, la sommatoria fa meglio di Lautaro, meglio di tanti altri, ed è lì, ben piazzato in Champions, ben piazzato in campionato, e non abbiamo ancora visto il bello. Sì, sì, dopo quel popò di domandone ti ama proprio. Qual è il problema di quella domanda, perdonami? Visto che, lascia stare, i giornalisti oggi sono in lutto. Cioè, se vivi connesso nel tuo mondo, in tutta una tua dimensione, tridimensionale, non è un mio problema, ma non voglio dire che è sbagliato. Ti dico solo che abbiamo chiesto a lui, davanti all'allenatore, non alle spalle, no? Per chi sa orecchiare, annusare o fa questa professione, se poi facciamo altro, no? Domandone vuol dire semplicemente fare il giornalista su Ildiz. O tu questa domanda non te la sei neanche mai posta? Dimmelo un po', aspetto la tua risposta. Caro il mio, non so neanche perché è un nome un po' complesso lì, un meme è un soprannome abbastanza complesso. Quindi, se non sapete, non parlate, per favore. Se non sapete, non parlate. Se vivete di like nella vita, fate un altro mestiere. Se vi piace la Juve solo quando vince, se vi piace solo chiedere se un giocatore è valorizzato o meno, potete leggerlo anche sulla settimana enigmistica dopo qualche anno. Dai. Cerchiamo di essere seri. Per Vlahovic è una notte da incorniciare, lo dicono i numeri, ma lo dicono anche i vocali. Sentiamo che cosa. Domandone.
Direttore Luca D'Alcuna, forza Juventus.
Allora, sempre.
Super squadra, super partita ieri sera. Di Gregorio straordinario su Haaland. Locatelli è anche stato monumentale, contentissimo per gol di Vlahovic, ma perché ne ha fatto un gol stratosferico. Stesso gol che fece tra le altre cose contro il Barcellona, pensa un po'.
Ce l'hanno ricordato.
E l'unico giocatore che non mi è piaciuto tanto ieri nel primo tempo è stato Cop Miners, poi nel secondo qualcosina un po' ripreso. Sono contento del rientro di Douglas Luiz, però sono curioso di sentire la tua opinione proprio sul nostro trequartista olandese. Ti è piaciuto o no? Forza Juve.
No, non mi è piaciuto, l'ho detto ad inizio trasmissione, io stravedo per quei giocatori come lui, già l'Atalanta, necessario, cioè molto spesso si è inquietato anche lui perché non veniva servito, cioè cercava la profondità con la difesa molto alta del Manchester e non veniva servito. Non abbiamo ancora quell'automatismo, non abbiamo ancora quella capacità in pochi giocatori che sanno impostare, perché della difesa chi sa impostare? Se parte Gatti magari ti fa il lancio lungo, ma la lucidità dopo aver marcato per 70 minuti magari non ce l'hai. Se Locatelli è agganciato, è incollato alla difesa e cerca la soluzione sempre più semplice, come è giusto che sia, perché se si mette anche lì e perde un pallone Locatelli è più grave di quanti ne ha persi Koopmeiners sbagliando sbagliando il passaggio anche più banale. Io gli do tempo, al pari della Juventus, non si è allenato quest'estate, è arrivato all'ultimo, cioè si è allenato da solo, non si è allenato con la squadra, si è beccato il problema alla costola, che quindi non lo ha fatto lavorare bene in un certo periodo qui, quindi è ancora troppo presto per giudicare se vale. Io non guardo il prezzo, non guardo il prezzo, perché ci sta quel prezzo lì per un giocatore con quelle caratteristiche lì, nazionale olandese, ci sta, ok? E anche perché gli hai dato meno di ingaggio rispetto ad altri che magari hai pagato anche meno a volte. Dico che ha bisogno anche lui di collaudarsi meglio con tutto l'aspetto là davanti, onestamente. Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
Paolo da Ferrara, dire che sono contento è un eufemismo, sono contentissimo. Ho visto una squadra giocare da squadra, giocare sui propri limiti e sulle manchevolezze della squadra avversaria. Veramente, veramente bravi, 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 bravi tutti. È un grande Danilo che mi ha sorpreso, devo essere sincero, mi ha sorpreso. Quando si ha i cambi si può cambiare la formazione, si può cambiare in corsa ed è sicuramente una nota molto molto positiva. Avrei una cosa da dire. Ho sentito tanti commenti di tanti giornalisti, che non faccio nomi ma penso che tu li conosca, che hanno sminuito molto la nostra vittoria. Hanno detto che abbiamo giocato su un certo Orsi, un ex portiere che sinceramente non so neanche chi sia. Sì, lo so, però non beh. Sì, ha detto che abbiamo giocato sulle macerie del City. Ma non so cosa dire. Ti saluto e forza Juve.
Beh, attenzione che il rischio sarebbe stato che contro le macerie c'è stato un momento in cui abbiamo rischiato di prendere, di andare in svantaggio, onestamente. Io non, come ha detto Guardiola, non mi sarei fidato della Juve e la Juve del Manchester neanche se fosse arrivato da 10 vittorie o 10 KO. E loro arrivarono da un momento negativo. E un po' si può sminuire quello che vuoi, ma la consapevolezza della Juventus è sicuramente importante. C'è modo e modo di chiedere le cose, allora forse non sai neanche, cioè non le capisci neanche le dinamiche. Intanto scherziamo entrambi, no? Intanto scherziamo entrambi. Ti fa notare, perché non pensava che facessi una domanda così al giocatore, onestamente. È molto chiaro, è svelato l'arcano, se vuoi sapere la mia, anche perché poi la vivo la conferenza. O c'eri anche tu, hai capito come funziona. Non si aspettavano quella domanda lì. Con l'interessato e con l'allenatore, scherzando, se sapete cosa vuol dire scherzare o ironizzare, alleggerire un po' il contenuto, fai finta che non ci sia, vi siete parlati? Bastava togliere quel pezzo? E cosa cambia quel pezzo lì? Ha rubato una risata che nelle conferenze stampa normalmente non ci sono, per fare domande molto più banali, se volete sapere la mia. Ha risposto che secondo lui, con lui presente, non potevi dirgli che non c'era. Ma certo, era una battuta, cioè ci vedo ancora, ci sento ancora. Era un modo per far dire e far uscire un contenuto che vedo che fa molto discutere. Quindi, obiettivo centrato o no? O avrei dovuto chiedere se la palla è tonda? No, se vuoi spiegarmelo, se eri in conferenza, spiegamelo. Perché veramente, quando non si sanno bene le cose o quali sono gli obiettivi, e se vi andate ad ascoltare la domanda prima, cioè la risposta prima di Yıldız, parte da un presupposto in cui dice perché qui c'è l'allenatore, quando c'è l'allenatore sappiamo, ne ho seguite un po' dai tempi di Ancelotti alla Juve in poi, quindi ne ho seguita qualcuno da dentro, non prendendo il pezzo che mi interessa di più, ok? Poi, giornalisticamente parlando, tackle, non tackle, se scoppia una bella risata, io sono solo che ben contento, piuttosto che parlare di queste cosette qua. Il grande giornalismo, sì, tipo Novella 2000. No, mi affido a te, se mi parli della tua rivista te la sponsorizzo anche. O cerchi dei like anche tu, ti sto già dando troppa importanza, se vuoi sapere la mia. Perché se vuoi aver ragione non te la do, se voglio aver ragione non me la prendo, ma ti spiego i fatti come sono andati. Prendere, registrare, annotare. Altrimenti cambia canale. Va bene, vocale, perché abbiamo qualche problema a entrare nella lezione di tutto Juve.
Ciao Camillo, Gabriele.
No, Camillo era prima.
Volevo chiederti.
Vabbè, ascoltiamo, va bene lo stesso.
Direttore Paolino, buongiorno. Gabriele, solo volevo chiedere una cosa. vedevo che parlavi dei giocatori e delle posizioni in campo, dei cambi. Ammettendo che da domani abbiamo tutti quanti i giocatori a disposizione, tranne vabbè Cabal e Bremer, quale sarebbe la tua formazione ideale, quella che faresti giocare, con quale modulo, pure per vedere se combacia con quella che fa e mette in campo mister Motta. E comunque i siparietti vostri fra Motta e lei, o te, ti do del tu, sono fenomenali, sono fenomenali, complimenti. Vuol dire che è un giornalista che non è, diciamo, uso questo aggettivo, asservito. Top.
No, ma non diglielo, non diglielo all'amico di Radio Bianconera Twitch, che poi pensa che sei mio zio. Cioè, vedete che la si può pensare bianco o nero, va bene così. E non c'è un giusto che mi piace di più o meno. Abbiamo parlato con te, Novella 2000, e abbiamo parlato con magari TG4, che ne so. Detto questo, ognuno legga e segua quello che vuole, e fa bene, e fa bene. Però ti faccio i complimenti perché lo dici in maniera elegante e non scorretta, ci mancherebbe. Parlo all'amico che si firma in qualche modo, ma non leggo benissimo
il nome.
Il Twitchino, va bene. Ci sono tanti altri Twitchini che raccontano tante barzellette, e quante ne dite voi su Twitch in generale, e quanti ne dite sui social, e tutti i fenomeni come i giornalisti, tutti da Novella 2000, è vero, hai ragione, c'è chi però la vive da dentro e qualcuno che la vive da fuori per fare dei like con la maglia della Juventus addosso e il microfono che gli copre il volto. Va bene. Detto questo, che formazione? Guarda, è che poi ti abitui, ti allinei un po', no? Perché effettivamente devi farlo giocare un po' più largo, se vuoi tenere le corsie, se li vuoi impiegare Yıldız e dall'altra parte anche Consensao. Ma Consensao non era partito per essere titolare. Uno. Consensao e Yıldız dovevano essere uno l'alternativa dell'altro. Quindi capite che c'è già stato un adattamento. Quando arriverà Milik, allora, Kumainas non si tocca, Kalulu non si tocca, Di Gregorio non si tocca, Vlahovic non lo tocchi, devi costruire tutto attorno a loro. Ok? Ci sono partite da Turam, ci sono partite in cui io andrei col 4-3-3. E attenzione, 4-3-2-1. 4-3-1-2, meglio dire, 4-3-1-2, che portano all'esclusione di qualcuno, eccellente. E in questo momento non mi fascio ancora la testa, perché non so se recupera Milik, non so che tipo di difensore arriva, e onestamente sposterei più avanti, Cambiaso, destra o sinistra? Se lo metto a destra tolgo Consensao, se lo metto a sinistra tolgo Yıldız. A meno che di non mettere Yıldız, che a un certo punto, anche per quelli di non Novella 2000, Yıldız dovrà andare a giocare più vicino alla punta, con Kumainas più libero e un po' più basso. A meno che non recuperi totalmente Douglas Luiz, perché ieri sera l'abbiamo visto. Uno va avanti, Kumainas, e l'altro si abbassa. Davanti alla difesa può stare? Chi dei due? Ecco, potrebbe essere interessante. E lì rischia Turam, che andrebbe bene per altre partite dove serve la sostanza.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, allora, 340-54-25-324, tra poco un flash con la redazione di Tutto Juve. Intanto la comunicazione ufficiale: nel 2030 i mondiali si giocheranno in Marocco, Portogallo e Spagna. Pensate, con avvio, essendo entrando nel centenario dei mondiali, con avvio in Sud America, mondiali 34 invece assegnati all'Arabia Saudita, paese che ospiterà anche la Supercoppa. Come vedete, si tenta di cambiare non la cultura, si tenta di presentare un paese che chiaramente vorrebbe, sta provando ad avanzare anche tramite l'impegno sportivo, aprirsi un po' al mondo non europeo, al mondo in generale. Coro di proteste, perché pensate, tanto per essere chiari, le assegnazioni ufficializzate ieri dalla FIFA mettono tra l'altro in allarme anche le date delle altre competizioni europee, e vabbè, però abbiamo visto assegnare i mondiali in Qatar, qui si sta pensando al 2034, i mondiali in Arabia Saudita, pensate che c'è una città che non esiste ancora ma rientra nel progetto, con stadio, con alberghi, con strade, una città, ci dicono, non ancora presente, se non solo su un progetto. Quindi siamo nel a dieci anni costruiranno non solo quella città ma tutto quello che servirà e che hanno promesso per, e naturalmente ci sono dubbi un po' su non tanto i tempi ma sul modello lavorativo che porterà, magari speriamo di no, ad uno sfruttamento vero e proprio. Però il tentativo di aprire aiuta chiaramente ad allinearsi un po', a sapere di essere controllati anche attorno. Detto questo, abbiamo Massimo Pavan. Ciao Massimo.
Ciao.
Rilanciavamo sempre il sito Tutto Juve per aspettarti, se no fra un po' lo avremmo dovuto leggere. Cosa c'è in primo piano? Che giudizio date sulla partita di ieri sera?
Beh, sicuramente è un giudizio positivo, perché comunque la Juventus ha fatto una buona prestazione e quindi è sicuramente una buona, fortunatamente, una bella vittoria che rilancia le ambizioni Champions, quindi assolutamente un giudizio positivo.
Ecco, cosa ti è sullo 0-0, fino allo 0-0, che cosa hai pensato, a mente fredda o a mente calda? Ne approfitto dell'home page che proponete come Tutto Juve in questo momento.
No, sicuramente che è una partita che poteva finire un po' in tutti i modi, quindi esatto. Sotto un certo punto di vista che è una partita equilibrata, dove Juventus stava facendo una buona prestazione con qualche piccolo rischio, ma aveva anche creato qualcosa in più, quindi che forse si poteva anche andare verso il pareggio. Poi ci sono di buoni episodi che hanno orientato la partita verso la parte bianconera, quindi questo c'è da essere soddisfatti, un'attenzione, una buona prestazione di tutti i giocatori, la speranza è che possa essere un buon punto di partenza adesso anche per altre vittorie.
E aiuta soprattutto in questo momento di sindrome da pareggite, di classifica che si sarebbe fatta molto complicata altrimenti. Qual è stata la dote migliore della Juventus ieri sera? Io ho detto compattezza e determinazione, senza parlare dei singoli in generale.
Ma io credo che la dote sia stata l'attenzione che è stata messa in fase difensiva e da parte di tutti, e poi la voglia di andare a vincere, di andare a vincere la partita, insomma, quindi di non farsi prendere magari da voglia di chiudersi troppo, ma la voglia appunto di andare a vincere la gara, e poi tutti hanno saputo dare il contributo, quindi fortunatamente la rosa anche coi cambi adesso finalmente comincia a essere.
Abbiamo perso, ma Massimo, ti abbiamo perso per qualche istante.
Una buona, più completa, ecco. Quindi può essere un'ottima base per il futuro.
Senti, riflettevo, anche se poi arrivano pareri sempre discordanti, perché quanto costa, quanto guadagna, rinnovi dei contratti, mi dai un giudizio su questo 2024 che attesta Vlahovic come giocatore migliore sotto profilo della realizzazione, come giocatore di Serie A in tutte le competizioni? Che giocatore è davvero? Quanto potrebbe migliorare? E non parliamo se resta la Juve, questo allenatore, un'altra squadra, stipendi o meno. Che giocatore è con questo numero che si porta appresso? Un numero di reti fatte e di errori anche commessi, ma fondamentalmente di reti fatte.
Ma secondo me è un giocatore che ha voglia di prendersi la squadra sulle spalle, ed è sicuramente un giocatore che secondo me può ancora dare tanto. Le sue parole a fine partita sono sicuramente molto molto incoraggianti sul fatto che voglia essere un leader, quindi questo è sicuramente una buona notizia, secondo me.
Cosa dovrebbe superare? Un po' la frenesia? Cos'è che, non dico lo frena, ma...
No, è stare tranquillo.
È stare tranquillo.
È sempre stare tranquillo, un giocatore che... Sì, sì, assolutamente. Secondo me è un giocatore che deve semplicemente stare tranquillo e basta. Stare tranquillo e aspettare il suo momento, come ieri, dove ha fatto una prestazione di lotta, non farsi innervosire dalle partite quando le cose non gli vengono. E poi lasciarci scivolare le critiche, perché poi le critiche ci saranno sempre, ci sono per tutti, quindi abbiamo visto benissimo quanto manca un giocatore come Vlahovic quando non c'è, quindi fregarsene di quello che dice la gente, i critici, alla fin fine andare avanti per la sua strada e fare prestazioni come quella di ieri, che sono sicuramente buone, è quello che i tifosi si aspettano, indipendentemente che segni o no, poi.
Ci vedi una Juve migliorata nelle settimane, nei mesi, al di là dei risultati? Poi è arrivata solo una sconfitta in Champions, sono arrivati tanti pareggi, è tutto molto aperto, però con una buona dose di ottimismo, penso, almeno lo leggiamo nelle parole di Thiago Motta.
Sì, sicuramente non è poi una partita, io penso che bisogna aspettare una serie di partite per poi dire questo, quindi non basta nessuno vincere questa partita qui e poi dopo andare
a pareggiare avanti col Venezia.
Sì, infatti.
Per fare un esempio chiaro.
Sì. Quindi su questo io direi che dobbiamo aspettare le prossime partite e basta.
Mi colpisce quello che ha detto Gudogan, che mettete in evidenza anche su tutto Juve: sconfitta difficile da accettare, subiamo troppi gol, ma giocare bene non serve. Che lezione bisogna imparare da questa frase, applicandola noi?
No, beh, io credo che appunto che bisogna continuare a vincere tutte le partite, cioè cominciare a vincere, provare a vincere tutte le partite a partire da quella con il Venezia, quindi assolutamente, io credo che sia quella la base delle cose, quindi quello e poi da lì continuare a fare bene anche le prossime, perché poi se la Juventus ad oggi al sesto posto sicuramente c'è qualcosa che non va, quindi
torno, Massimo, perdonami, torno e poi ti libero e ti ringrazio per aver potuto onorare questo collegamento, visto che sei in redazione e si sviluppano in queste ore anche le varie scalette per televisive e radiofoniche. Ti chiedo, Danilo, come va inquadrata la sua stagione a questo punto? Perché c'è una necessità, lui ha detto che aveva chiesto, che capiva che poteva interrompersi il percorso alla Juventus. Se guardiamo alcune partite magari ci ha deluso, se guardiamo ieri sera invece è risultato strategico anche in questa emergenza. Non si poteva fare i conti già così con il suo impiego? Cioè ipotizzare la sua presenza quando c'è bisogno e sapere che farà, certamente lo abbiamo conosciuto, sempre il massimo, e non legare sempre tutto al risultato, perché ieri hanno borbottato in molti al momento del non c'è Cambiaso e gioca, per infortunio non era convocato, e gioca Danilo. Come lo vedi questo problema? Come andrà gestito? E poi gli viene concessa anche la fascia da capitano per tanti motivi.
No, sì, sicuramente, insomma, ieri ha fatto una buona prestazione, ma è la migliore della stagione, e se continua così è sicuramente un giocatore che può essere importante, secondo me sì.
Se mi dici qual è l'ossatura della Juventus che ti piace di più, se ti hai apprezzato i cambi, ieri sera ha funzionato tutto oppure comincia?
Ieri sera ha funzionato tutto, manca solo un po' di Cup Manners, poi ha funzionato tutto.
Esatto, volevo arrivare a Cup Manners, volevo vedere se facevi lo stesso nome. Perché?
Per dare il voto più basso, ma è perché non ha ancora trovato la posizione, secondo me deve giocare più indietro con altri tre giocatori davanti.
Ecco, e spiegami però questo, perché poi magari capiterà che glielo dovremo chiedere, con o senza Thiago Motta, e ci scherzo un po' su e ironizzo, ovviamente. La posizione se la deve cercare lui, gli viene data così, è un altro che ci direbbe faccio quello che mi dice l'allenatore, però ieri ha sbracciato diverse volte quando il pallone non gli arrivava in profondità a campo aperto.
Sì, quello...
Non stiamo sentendo la tua risposta e mi dispiace davvero tanto. Se ti posizioni,
io ti sento.
Ah, vediamo se riusciamo a concludere. No, parlavamo di Koumanis.
Devi trovare la sua posizione e fare un po' quello che ha fatto col Bologna. Forse giocando più indietro, secondo me sarebbe un po' più aiutato.
Ecco, ma diverso, deve cercarsela però... lui o gli deve essere detto? Devo capire questo.
Tutte e due. Sì, secondo me è un po' la via di mezzo.
Ma quindi metteresti Locatelli, Koumanis? Cioè, come schiereresti la Juventus? Perché effettivamente ce l'ha chiesto anche un radioascoltatore. Chi è che sarebbe il sacrificato se lo devi mettere dietro?
Con il Venezia metterei fuori uno tra Locatelli e Thuram, e metterei Koumanis, metterei davanti un altro giocatore, non so, McKennie, Douglas Luiz o qualcun altro.
Proveresti anche Douglas Luiz, perché dobbiamo ancora...
Prima o poi tornerà anche Nico Gonzalez, quindi...
Speriamo. Tu sei una data? Sei una data?
Dovrei tornare sabato, però.
Possiamo chiederglielo al mister, senza che nessuno si offenda, probabilmente. Non dico al mister.
In generale. Bisognerebbe chiedere come mai, non so, io mi auguro che se torni sano. A me va bene anche una settimana dopo, ma che torni e poi dopo faccia veramente il Nico Gonzalez. Se viene e poi si ferma ancora, non è problema.
Io penso che per Natale magari lo rivedremo poi per la Fiorentina. Non so, mi sembra di capire. Prenditi tutto il tempo ed evitiamo di ricadute.
La Fiorentina e vedi di fare gol, farci vincere, non abbiamo bisogno.
Esatto, e poi ti portiamo in vacanza premio in Supercoppa e li giochi tutte le partite. Massimo Pavan, grazie, ti lasciamo. Era importante toccare questi punti senza leggerli semplicemente da tutto Juve. E quindi grazie a tutto Juve, grazie a Massimo Pavan.
A presto.
Allora, a mente fredda, ora però serve anche una Juve formato Italia. Sabato arriva il Venezia Torino 20:45. Motta ci ha fatto vedere la sua Juve, ringrazia, ma pensa al Venezia. Vlahovic ha detto tutto, vengono evidenziati i numeri. Poi c'è giocare bene, capire il momento e la partita. Per me la Juventus sta giocando discretamente bene, un rendimento costante, qualitativo, non si difende davanti alla propria area, ma è una Juve molto molto ancora circoscritta a quella che sta migliorando, sta sbocciando. Ecco, è una Juventus che sta sbocciando, e per sbocciare devi mettere le radici, e le radici le hai messe in quello che è il tuo DNA, la fase difensiva, ma la stai costruendo un po' lontana dalla porta, ma con gli equilibri giusti, con gli esperimenti giusti o non giusti da fare per necessità, e con un'altezza media della squadra diversa dal solito. Chiaramente hai patito il possesso palla, perché gli altri sono abituati da parecchi anni a farlo, e a farlo in un certo modo. Ci sono molti vocali, allora andiamoli ad ascoltare, caro Yves, e chiudiamo questo terzo blocco prima di accomodarci poi dopo col nostro uomo chicchirichì. Tra virgolette, simpaticamente.
Direttore, buongiorno. A lei. Paolino, tanto sono Emilio da Padova. Volevo chiedere se con le prossime due vittorie in Champions riusciamo a passare il turno dalle prime otto, perché andremo, se non ho sbagliato i calcoli,
sì,
a la bellezza di 17 punti. Se vinciamo col Bruges e vinciamo col Benfica in casa, andiamo in Champions direttamente nelle prime otto. Paolino, la ringrazio di tutto e sei sempre un grande. Ciao a
grazie,
tutti.
Grazie. Anche i grandi però non sanno rispondere con esattezza al 100%, perché sono fondamentali due vittorie, assolutamente. Rischi che non arrivino ce ne siano, perché tutte e due sono lì col fiato sul collo sulla Juventus. Arriveranno in un momento in cui speriamo di averli tutti, di sfruttare il turno casalingo, di andare, che sarà l'ultimo, attenzione, l'ultimo. Prima andiamo a Bruges, quindi lì ci giochiamo la medaglia, il podio della medaglia, però dipende anche dagli altri incroci. Visto che non è un gironcino, c'è molta probabilità, perché si dice che tra i 16 e i 17 punti, e noi arriveremo a quei punti lì con due vittorie, la probabilità è elevatissima. Non so se del 100%, no, ma si avvicina di parecchio. Però dipende molto dagli altri incroci. Cioè, tanto per essere chiari, la prossima volta ci sarà un Paris Saint-Germain-Manchester City, no? Che non incide per le zone alte, però capisci che se il Manchester toglie punti al Paris Saint-Germain, cioè, davanti ci sono l'Aston Villa, eccetera. In questo momento mi interessa sapere, e aiuta mentalmente, che la Juventus è praticamente qualificata per il girone, per gli spareggi. Già un bel passo, i conti per acquistare o per tollerare qualche ingaggio arrivano da queste riflessioni. Andiamo ad ascoltare un altro.
Buongiorno direttore, sono Gianfranco da Barcellona. È curioso vedere come un pareggio dei cartonati, pignorati, prescritti o chiamiamoli come volete, viene visto come una vittoria e una grande prestazione, e un 2-0 contro la stessa squadra della Juve.
Ah, bravo, ho capito, non capivo che tipo di pareggio avevano perso. Cioè hanno perso.
Si gode. Un saluto a tutti e fino alla fine.
Quelle sono... È un po' come quelli che mettono in discussione alcune domande, alcune risposte, alcuni ragionamenti. C'è anche chi oggi non ci vede la vittoria della Juventus, ma la caduta del muro di Manchester. Cioè la fine di un'epopea, chiaramente. Fa comodo smontare quel giocattolo disinteressandosene di altri. Quando non se ne capiscono quando se ne capiscono benissimo le ragioni, si può mettere in evidenza quello che vuole. Cioè, se uno scrive un tema, può mettere in evidenza quello che vuole, anche tra noi tifosi, spesso la si pensa diversamente. Ma effettivamente, quelli sono un po' gli appoggi mediatici, effettivamente il pareggio loro, poche settimane dopo, la nostra vittoria... Chiaro, è stato dato un risalto diverso, e quindi questo è l'errore da matita rossa, blu, pasticciata, Arlecchino. Altro vocale.
Buongiorno direttore De Massimo, da Glarus, Svizzera.
Ciao.
Le volevo fare i complimenti perché a me mi ha fatto tanto ridere la domanda che lei ha fatto a Ildiz e poi Motta che è subentrato. Quelle sono quelle cose che fanno pure ridere, sono divertenti, per dire, no, avere sempre tutte le cose troppo,
almeno hai capito,
troppo rigide. Bravo. A me mi ha fatto ridere e sinceramente mi è piaciuto tanto.
Bravo.
Continuate così, perché voi date un grande sostegno a tutti noi qua fuori che seguiamo la Juve, e voi ci portate la Juve più vicino.
Ci proviamo.
Un abbraccio forte da un juventino svizzero e a presto.
Sembrava che dicessi da uno juventino matto. Hai detto Juventino Svizzero. No, grazie. Hai capito che a volte si vogliono un po' abbattere tutta questa istituzionalità, questa serietà, anche perché l'allenatore arriva, sbarca sul pianeta Juve, è un pianeta diverso da La Spezia, Bologna, giovanili del Paris Saint-Germain, all'Inter, o da giocatore non avrà parlato così tanto tutte le settimane, quindi capite che deve capire anche lui se siamo noi marziani o se magari è lui un marziano che può adattarsi benissimo al pianeta al pianeta Juve, ovviamente. Vocale.
Credo che la vittoria di ieri sia importante, soprattutto perché ci siamo qualificati praticamente, almeno playoff era importante, no?
L'umore,
anche perché nell'ultimo turno c'è PSG Stoccarda, che sono una 24esima, una 25esima, quindi una delle due perde punti e non può recuperare.
Esatto,
diciamo,
ci sono quegli incroci.
La Juventus.
Riflessione, ovviamente. Sì, io penso anche per l'umore. Cioè, il giorno prima dicevamo partita da tripla, pensavo con più gol, però già due, pensavo tre gol. Il 2-1. Forse avevo dato il 2-1, se vi ricordate. Perché certe cose va emotivamente, però pensavo un pareggio alla fine, se si accontentassero le due squadre che non ce l'avevano, un po' come alla fine primo tempo. Ero convinto perché l'ho detto, ma non era la verità. Una convinzione è la percezione che uno ha, che chi andava in svantaggio perdeva la partita. Quindi avevo paura di passare in svantaggio, perché nel primo tempo hanno giocato più loro, hanno mantenuto il pallone, ci hanno schiacciato sempre un pochettino, ci hanno fatto tornare un po' nella buca dello scoiattolo, della talpa. E quindi temevo un po' quello, che poi non uscisse tutto quel... cioè non riuscissimo a reagire. È andata bene, il morale, prima di Natale, preparare il campionato, un mese senza coppa, recuperare dei giocatori, un po' di entusiasmo che serve sempre, no? Battere il Manchester, che è diverso che battere, cioè ci ha fatto dimenticare questo 2-0, l'Ipsia, che non si è qualificato, eppure sembrava quella invece la partita per la cavalcata verso i grandi successi da ottenere nelle prime 5-6 giornate. Così non è stato.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di calcio.
E allora riprendiamo con il ragionamento sulle percentuali, cioè sulla qualificazione, perché mi hai dato spunto per cercare un qualcosa che avevo letto in queste ore. La vittoria di ieri sera allo Stanco, per dare maggior precisione al ragionamento, la vittoria di ieri sera contro il Manchester ha praticamente regalato alla Juventus i playoff di Champions League. Praticamente. Cosa vuol dire? Stando a quanto riportato da Football Meets Data, i bianconeri con 11 punti hanno il 99%, che non è il 100, però dai, di possibilità di finire tra il nono e il 24esimo posto e di giocarsi quindi la qualificazione al torneo tramite appunto i playoff. Per arrivare tra le prime 8, come ci chiedeva l'amico, non ricordo da dove, non la Svizzera, e di giocarsi tra le prime 8 e qualificarsi direttamente agli ottavi di Champions, la Juve dovrebbe invece vincere le ultime due gare. Quindi importante vincerle tutte e due. Pensate, vincendole tutte e due, comunque, in programma contro Bruges e Benfica, a 17 punti, che si diceva 16-17 punti, dovresti entrare tra le prime 17, ma dipende molto, tra le prime 8, scusate, ma dipende molto anche dagli altri incroci. Attenzione, rispetto al 99% che abbiamo adesso di essere già qualificati, ma c'è un 1%, la peggiore delle ipotesi, che ci andasse male, chiaro, perdessimo le ultime due e le altre fattori di combinazione in cui, che ne so, l'ultima con 0 punti batte il Liverpool, tanto per essere chiari, bene, la chance di chiudere la fase del campionato, la fase del torneo più che del campionato, leggo, tra le prime 8 della graduatoria, pensate, sarebbe più bassa, dal 99% passerebbe al 96%, sempre alta, altissima, ma non la certezza matematica, percentuali che varierebbero già e varieranno già con l'esito della penultima giornata. Quindi in questo momento siamo qualificati al 99% per la fase successiva, per gli spareggi. Se vincessimo le ultime due, la percentuale sarebbe del 96% di qualificarci addirittura direttamente tra le prime 8. E così ho risposto, era una domanda interessante, curiosa, non avevo ancora approfondito bene le percentuali. Benissimo, ascoltiamo sempre dei vocali, così ti do modo, caro Yves, di contattare il nostro sassoliniano, colui che ha i sassolini e che oggi se li toglierà, se ha le scarpe, dalle scarpe.
Buongiorno direttore Lorenzo Baraziale.
Ti sento sereno.
Grande prestazione della Juventus ieri. Mamma mia, mi ha stupito, non pensavo potessi tirare fuori una partita del genere.
Ho sentito ieri.
Il Manchester City sta nelle condizioni in cui sta, ma è sempre una grande squadra, fatti da grandi campioni, come dice la bacchetta, ma ieri non sono bastati. E la Juventus si è portata una grande vittoria, sapendo anche soffrire nella partita stessa, quando compatta, è andata in vantaggio compatta. E poi corre a doppio. Grande Juve, veramente entusiasta. Forza, avanti così. Ciao, dai. Lorenzo Lombano Laziale.
Vedi che quando la Juve vince, la Juve ha un effetto terapeutico anche per il nostro amico di Roma, Laziale. Altro vocale.
Ciao direttore Mimmo, Sono d'accordo con voi nell'affermazione che facevate prima, che la vittoria della Juve ieri sera non è stata vista come proprio la vittoria della Juventus, ma una non prestazione del City, e specialmente a Sky hanno parlato per più di mezz'ora del fatto che il City, come poteva risolvere i problemi in City. Nessuno, non hanno minimamente accennato alla grande prestazione che ha fatto la Juve. Cioè, per loro la Juve ha vinto solo perché il City non ha giocato, oppure non è che non abbia giocato, ma non ha segnato. Quindi le difficoltà che ha trovato il City in difesa, le difficoltà che ha trovato il City in attacco, ma nessuno ha parlato della Juve. Guarda, cosa da pazzi, cosa da pazzi.
Però se avessimo
si stanno rodendo il fegato tutti quanti, si stanno rodendo il fegato.
Ti saluto. Pensa se avessimo invece perso 1-0, cosa non avrebbero detto di noi? Perché a quel punto era normale che il Manchester vincesse, aveva anche i numeri dalla sua, quantomeno delle società scommettitrici, quindi le probabilità di vittoria erano più alte, poi c'era il pareggio e poi c'era la vittoria. Quindi abbiamo ribaltato le previsioni. Detto questo, avrebbero parlato di questa crisi terribile della Juventus. Quindi vedi, un po' per spiegare che giornalisticamente parlando, per chi fa questo lavoro, lo dico ad altri amici, non a te, ho cambiato il tono di voce, che metti in evidenza di più l'aspetto crisi, Manchester o Juventus. Ok, ma non per mezz'ora come mi dici tu, soprattutto perché in Italia hai metà dei tuoi abbonati, sono sicuramente, se non di più, sono juventini. Quindi noi non metteremo in discussione, cioè la sconfitta lascerebbe un amaro in bocca, e analizzeremo i motivi di questa sconfitta, pur senza aver affrontato magari la corazzata del passato, onestamente. Poco mi sarebbe importato che il City avesse o meno risolto i suoi problemi. Quindi non ti chiedo se abbiamo già l'ospite, perché c'è ed è pronto, e finalmente lo Babbo Natale. Ma oggi sei in versione Babbo Natale, però buongiorno Pasquale Babbo Natale Gallo.
Buongiorno amico mio.
Eccoti, scusa che ti hanno cambiato l'identità, sai, da noi è un attimo, basta cambiare un nome e tu diventi un'altra persona, un altro tifoso, un altro opinionista.
Alle scuole elementari, quando facevano l'appello,
sì,
quindi dall'età di, io ho fatto la primina dalle suore, dai 6 ai 10 anni, ai 9 anni.
Come tutti, suore o non suore, si faceva quelle da lì.
Allora, infatti, ho avuto sempre un anno avanti.
Sì.
Ecco perché io so la Juve del 2025 e 2026. Ah. È perché ho fatto la primina.
Hai fatto
la primina e sta un anno indietro.
Certo, allora oggi ti provoco. Fai finta che Pasquale Gallo non ci sia. È difficile. Vedi che viene il sorriso.
Ho risposto come Tiago Motta. È difficile.
Vedi che però hai centrato. Scatta il sorriso, perché è un esperimento che non è facile farlo. Cioè, il contenuto. La risposta ma Pasquale Gallo. Pasquale Gallo, sì. Avessimo pareggiato, che cosa direbbe oggi di diverso?
No, io direi le stesse cose, perché il problema è di altra origine.
Ah, bravo. Ti fermo e torniamo. Se avessimo perso, che cosa avresti detto di diverso?
La stessa cosa, perché...
Bravo, è questo l'esperimento. Bravo Pasquale, adesso ti faccio parlare, perché tu hai capito, come ha capito Tiago Motta, il senso. Non cambia in base a chi c'è e chi non c'è. La sostanza qual è? Che dopo ha risposto e tu vuoi rispondere quello che è l'essenza del tuo ragionamento, della tua filosofia. Juve, che vince, che perde, che pareggia, chiaro, i guai inizierebbero, no? Economici, di delusione. Però la risposta sarebbe sempre questa, la stessa. Gallo, dimmi, Pasquale, a dire il vero.
Allora, partiamo dall'altro aspetto, perché tutti ti hanno fatto i complimenti, ancora io no, anche se l'ho accennato. diversamente. La semplice domanda così ironica e scherzosa che tu hai fatto ti ha posto nella condizione di metterti in evidenza rispetto a tutti gli altri tuoi...
Non era mia intenzione né quello né questo tuo complimento.
Lo sto facendo io. Io ho fatto la riflessione, io. L'ho fatta io perché io non ascolto le televisioni, cosa dicono quattro sfaccendati, nulla facenti e nulla reddito, perché vanno per televisione a dire la propria opinione. Per avere un'opinione bisogna avere un cervello e il cervello deve far dire: se io mi contraddico continuamente è meglio che non parli, è meglio che mi sto...
Bravo, dicendo. La contraddizione, bravo se Pasquale.
Se io critico i miei colleghi medici è perché ne hanno fatte troppe negli ultimi anni con i loro protocolli. Il protocollo non c'è se in alcuni casi. Allora, il protocollo giornalistico però, che cosa comporta? Perché la tua domanda è originale, è da applausi, ma nello stesso tempo è da applausi la risposta di Tiago
Motta. Vero, vero,
così come è da applausi anche il silenzio intelligente di Yıldız, perché non poteva fare diversamente. Ma io torniamo a una settimana prima, a 10 giorni prima. Per aver risposto a una domanda di un giornalista, ovviamente era capziosa, perché altrimenti non ne sarebbe uscito fuori la bomba. Cioè mi chiedono: ma perché tu sotto rete qualche volta capita, che qualche volta capita di non avere la lucidità necessaria per fare i gol più facili? E lui ha risposto: perché ho meno dispendio di energie e quindi sono più lucido. Ma era una risposta a una domanda semplice. Da quella è venuto fuori che ce l'aveva con... era una bomba verso Thiago Motta e il suo allenatore. Abbiamo visto ieri Vlahović cosa ha fatto durante la partita. Una cosa che è umanamente impossibile: fare il primo difensore dell'attacco, il primo attaccante della difesa, e stare da tutte le parti e fare gioco. Allora, se non si capisce questo e si confonde la tecnica, perché dicono che Vlahović non abbia la tecnica, e come si fa a fare 6 gol su 10 partite in campionato e 4 gol in Champions su 5 partite?
Pasquale,
mi ero già visto Jonathan David precedentemente alle 18:45.
Sì.
Non è neanche l'unghia di Vlahović, con 10 milioni di commissione a un agente.
Che nessuno e dice.
È un manicomio.
È un protocollo di manicomio. Esatto. Senti, allora, e ci aggiungiamo, fammi dire, perché magari ti sfugge anche questo dato, ma lo saprai sicuramente. Sì. Vlahović, meglio di Lautaro e di tutti gli altri attaccanti della Serie A nel 2024, che sono due anni particolari. L'anno di Allegri, l'ultimo, cioè i primi sei mesi con un cambiamento radicale, con dei problemi di pubalgia che ci sono stati, che non sto dicendo che è meglio di tanti altri, ma ieri se l'è giocata con Haaland, che non ha segnato perché è stato bravo Di Gregorio, uno ha segnato perché magari il portiere non è stato impeccabile, però ha fatto 22 reti nel 24, ok? Non parliamo di Marziani, parliamo dell'attaccante della Juve. Punto.
Ma mettiamo gli ultimi due anni, in questi 4 anni in cui noi abbiamo conosciuto Vlahović, mettiamolo insieme a Rodri, De Bruyne, Foden, Grealish,
bravo, oltretutto.
Avrebbe fatto 50.000 gol. Mettiamo invece ieri sera il Pipita lì, a quel posto, che cosa avrebbe fatto? E se avessimo messo Haaland al posto di Vlahović nella Juve di ieri, cosa avrebbe fatto?
Al massimo quello che abbiamo fatto, certo. Questa è una riflessione sana. Bravo, Pasquale.
Tu hai parlato di Sassolini. I Sassolini io non ce li ho né sotto cute, né ipodermici, ma addirittura ce li ho a livello ematico. Quindi per poterli eliminare dovrei rovinare o fegato o rene. Per il metabolismo,
anche se è Natale, ci auguriamo che tutti possano conservare i propri organi.
gli auguri vanno anche ai nemici. Io volevo soltanto esternare, a parte le cose di cui stiamo parlando, che mi piacerebbe, perché ho detto che il risultato...
Una puntata ce la facciamo natalizia insieme, eh? Mi vesto da Babbo Natale e ci scambiamo i regali. La mandiamo in onda a Natale, la promettiamo, e la mandiamo in onda nelle vacanze. Una puntata inedita.
Nelle vacanze oltre alle cose belle del Natale avrò da dirvi altre cose ancora.
Ah, comunque, bello.
Ma non c'è problema. Dovevo stare da voi oggi, perché avevo appuntamento al circolo dei lettori il 10.
Sì.
Ieri dovevo essere della partita e oggi alle ore 16 dovevo stare nel luogo sacro.
In parrocchia.
No, nel tempio. Nel tempio della Juventus. Invece il signor Landini e la signora eccetera 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 hanno deciso che io non potessi partire perché altrimenti non sarei tornato a casa.
Colpa anche un po' di Yves, che è 3 giorni che mi ripete sti scioperi e non vuol venire a lavorare. E io gli ho detto, vieni a piedi.
E questa cosa qui, per esempio, deve finire come devono finire gli opinionisti.
Telecomandati, tutti. Quelli telecomandati.
Oh, bravo, bene. Allora, dicendo telecomandati, è inutile che io continui.
Socialmente inutili. No, socialmente inutili, ti piace anche? Socialmente inutili. Sì,
Perché guarda che l'ignoranza o la cattiveria
non
mi ha mai fatto paura, le capisco perché fanno parte della vita, me l'ha insegnato il Vangelo, ma ciò che non riesco a poter digerire, ecco i sassolini ematici, plasmatici, vai, nel plasma, non nel sangue, nel plasma, è la disonestà intellettuale, vendersi il proprio pensiero essendo servi di alcuni personaggi che vorrebbero che le cose andassero sempre come dicono loro. Non è così, perché se la Juventus dovesse qualificarsi addirittura per le prime 8, cosa possibile, difficile, possibile, oppure per un palo, una traversa, perché hai 10 gol su 15 partite in tutto di Vlahovic, bisogna aggiungere 3 gol annullati per un fuorigioco inesistente di un amico, di un compagno di squadra. Bisogna aggiungere 3
oggi
legni.
Oggi mi fa impazzire.
3 legni colpiti. Cioè, questo avrebbe potuto in teoria avere 16 gol in tutto, tra campionato e coppa. Ma io sento parlare di Vlahovic. Allora ieri, per pura combinazione o forse per il Padre Eterno che ha fatto questa specie di miracolo, il primo tempo sentivo la cronaca di Piccinini, perché sapete che il papà di Piccinini ha giocato nella Juventus.
Sì, l'abbiamo detto qualche volta.
Ma penso che Boniperti qualcosa abbia fatto per il figlio, perché iniziasse questa sua avventura giornalistica. Però
andiamo avanti,
perché il problema mio...
No, però prima fammi dire che mio papà non giocava nella Juve.
No, ma infatti si vede, no, ma avesse giocato nella Juve, come tanti altri, come Mattrell, come gli altri che sono stati sfortunati, però avrebbero avuto un po' di, non dico di tifo, ma un po' di gratitudine. Ecco, è la storia di Kubalek e Zeman. Siamo lì.
Solo Gallo ce le racconta queste cose, solo Gallo le conosce.
Ma sapete che nel primo tempo io ho sentito parlare più di Bremer che di Gatti. Ma io sentivo parlare di Bremer, come quando uno ha segnato del piede. Ma queste fissazioni le vogliono togliere di mezzo, no? No, sono dei fumetti. Allora, nel secondo tempo, inizia il secondo tempo, improvvisamente...
Questa è la contropartita, questa è la contropartita, solo con Pasquale Galli.
Il mio televisore...
Si è rotto, no.
Va a finire su... A livello etereo...
Sì.
Finire... Non ci spariscono i due commentatori che ci avevano pianto addosso tutto il primo tempo.
Nel momento in cui segna la Juve.
però dall'inizio, no,
dall'inizio.
All'inizio del secondo tempo c'erano altre due voci diverse che io non conosco.
Angeliche, so. Angeliche.
Ma non lo so chi fossero questi commentatori. Sono cambiati i commentatori, come è possibile? Ma comunque il Signore mi ha fatto questa grazia. Appena è successo questo, è cambiata la voce. Ha segnato Vlahovic, a cui io ho fatto i complimenti stamattina su Bianconera News, ma ci ho aggiunto anche McKenna. Ma è possibile che non c'è un giornalista che faccia un plauso a un giocatore sottovalutato? McKenna, ecco, ci ha salvato un sacco di volte.
Pasquale, tocchi un capitolo importante, così ti ho lasciato un po' sfogare, il bello di questo collegamento con Pasquale, con o senza partita. Ma McKennie l'anno scorso non aveva l'armadietto, lo spogliatoio, è andato via, il prestito, il ritorno. Quest'anno gli ha detto, guarda, abbiamo altro da fare.
Sì.
Perché poi diventa così importante? Cioè, non penso che non abbiano visto quello che poteva dare. Perché?
È la dimostrazione,
sì.
È la dimostrazione che tutte le teorie che vengono dall'esterno, senza conoscere le dinamiche interne di un'azienda, proprio nel cuore del problema, sono tutti esercizi filosofici, psicopedagogici. Io c'è una trasmissione per cui sono abbonato, e quindi la sera sembra che io apra la Cassazione,
sì.
Ma dicono puttanate ad abbonamento, pagati. Allora, il problema non è psicologico, pedagogico, mental coach, medical analyst,
sì.
Quanti palloni ha toccato. Suarez nell'Inter ne toccava uno, lanciava Jair che la dava a Mazzola e da gol.
Ma sei un match analyst, non ce l'avevi detto, sei un match analyst.
Adesso c'è quello che guarda la fase difensiva, quella è la fase dell'attacco. Ah, l'allenatore, ma qual è il compito dell'allenatore? Motivatore. Ma i motivi li davano a Lucio Battisti da cantare. Era Popol che dava il motivo.
Spettacolo, spettacolo. Pasquale, vieni dal dentista, vieni dal dentista a toglierti il dente. Kuhn Miners.
No, non è un dente. Voglio
Kuhn Miners. Kuhn Miners, mi devi dire di Kuhn Miners.
Devo dirti due o tre cose velocissime.
Abbiamo due minuti e mezzo.
L'onestà intellettuale sta nel fatto di aver detto a McKennie, guarda che noi stiamo rivedendo tutti gli ingaggi. E lui si era giustamente dico, ma io ho fatto il mazzo così, perché io mi devo abbassare storia?
E ho preso meno di quell'altro.
Perfetto, ma voi vi ricordate che Quadrado un anno, 2018 credo fosse, non ricordo bene, 2017,
sì.
Poi lo abbiamo recuperato all'ultimo giorno di mercato, 31 agosto.
Sì, perché non...
Perché era fra Fiorentina e Chelsea, una cosa del genere, insomma, tra Inghilterra e Italia. Noi lo abbiamo recuperato all'ultimo giorno, perché c'è l'onestà di dire al giocatore come stanno le cose, perché se fosse arrivato, che voglio dire, Enzo Fernandez, io non a caso nomino Enzo Fernandez, un giocatore che secondo me non è conosciuto da nessuno, perché non ne parlano i giornalisti. Io ho visto il Chelsea, c'ha un centrocampista, Enzo Fernandez. Noi siamo coperti nel ruolo quest'anno da Thuram, va bene così. Certo, da Rabiot. Io buttavo il veleno quando vedevo solo gli sprazzi di Rabiot, così, come cavallo pazzo, così, che andava. Allora, McKennie è stato richiamato. Quindi non era un fatto tecnico-tattico, era un fatto economico per vedere, mettendolo sul mercato, che cosa si potesse, quando non sono
ottenere
gli obiettivi, si sono risposati di nuovo. E abbiamo i Kuhn Miners. La gente non si rende conto che è questo nella Juve, in questo momento non può avvenire, avverrà però dall'anno prossimo. Kuhn Miners non lo vedrete mai come il Kuhn Miners dell'Atalanta per quest'anno. Perché nell'Atalanta lui occupava una posizione centrale di centrocampista offensiva, avendo due punte davanti che si chiamavano Lukman e Zapata, o Lukman Scamacca, o Lukman Retegui. No, Retegui no, perché era già partito. Ma o Scamacca o Zapata. Aveva, in questo caso, allora mi si dice, allora il disse dovrebbe giocare più avanti. No, questo giochino l'abbiamo fatto già con Chiesa l'anno scorso. Più avanti, più indietro, più avanti, più indietro. No, non funziona così. Ildiz ieri ha fatto una grossa prestazione, perché ha fatto una grossa prestazione dovunque fosse nel campo. Dipende da lui capire quando deve tirare in porto, quando deve passare, quando deve guardare.
Pasquale, hai messo la chiusura che arriva anche dagli amici da casa, bravissimo il professor Gallo, ce l'hai spiegato molto bene.
Ma io non sono professore, io c'ho da imparare, c'ho da leggere libri, bisogna studiare.
C'è da scrivere, bisogna studiare, bisogna vivere l'ambiente e Radio Bianconera ve la fa vivere anche con questi collegamenti. Ti devo lasciare perché di là...
Nella vita servono esperienza e studio.
E studio. E avere l'app di Radio Bianconera sempre a portata di mano se si parla di Juve, almeno per confrontarsi.
Buon Natale la prossima settimana. Sì. E non facciamo l'errore di dire... Anche per scaramanzia, siamo furbi. Adesso Venezia, Como, queste ci vogliono tanti punti. No! Quest'anno va partita per
partita.
È una fase di crescita. Quello che poi sarà lo decideremo a maggio. E la Juventus a gennaio e a maggio completerà l'opera. Adesso in una maniera...
Parola di Pasquale Gallo. Grazie Pasquale, grazie per questa chiacchierata. Alla prossima settimana, grazie a tutti voi. Manuel che è arrivato, Yves che se ne va e qualcuno che prende il mio posto, ovvero Albertino Mauro. Ciao! Grazie a tutti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.